il libro di Giosuè è quello che racconta la conquista della Terra Santa da parte di Israele, il compiersi dell'esodo che è stato iniziato sotto la guida di Mosè. Ricordiamo tutto ciò che questo grande profeta, il più grande profeta, l'amico di Dio, Mosè, ha operato a favore del popolo, tutte le sue fatiche, ma anche tutte le sue debolezze, tutti i suoi fallimenti. Ricordiamo che appunto Mosè non ha potuto entrare in Terra Santa, ma l'ha contemplata da lontano, da una montagna. Così Dio gli ha dimostrato la gloria promessa. Invece colui che doveva far entrare, condurre il popolo ebreo era proprio Giosuè, il grande condottiero che ha saputo attraversare Giordano, distruggere Gerico e adesso combattere contro questi re amorei che in qualche maniera avevano in possesso la Terra Santa, perché la Terra Santa, la Terra Promessa, non era disabitata, anzi era abitata da tanti popoli con cui poi Israele ha dovuto subito combattere per prendere in possesso ciò che a Dio ha promesso a loro. E chiaramente se noi guardiamo tutta questa storia dal punto di vista umano, possiamo dire che ci sono tante ingiustizie. E piuttosto l'immagine di Dio che nasce da questo momento storico in cui Israele conquista la Terra Santa è un'immagine piuttosto difficile da comprendere per noi che siamo già abituati dal Vangelo di Gesù Cristo, no? Che è un Dio che combatte, un Dio di violenza, un Dio che non perdona nessuno, ogni nemico deve essere sterminato. Poi Israele è un invasore, se guardiamo bene la storia è un invasore perché appunto questa terra non era la terra di nessuno, era la terra già abitata dalla gente che poi doveva proprio lasciare la terra perché arrivava appunto questo popolo che combatteva contro di loro. Chiaramente non si tratta qui adesso capire le ragioni geopolitiche di tutti questi conflitti eccetera, perché abbiamo piuttosto scarse notizie per poter capire ciò che è veramente successo, però per noi è un testo sacro. Il libro di Giosuè è un testo sacro nel canone biblico, per cui esige da noi una lettura spirituale. E infatti così, fin dall'inizio, i padri della Chiesa, i padri anche del deserto, hanno cercato di raccontare, comprendere questa storia dei combattimenti. E la prima cosa che già un pochettino ci suona familiare agli orecchi è il nome di questo condottiero che è Giosuè. Giosuè che poi nel greco si traduce Gesù. Per cui in lui si vedeva già la figura del Signore, di Gesù. Chiaramente una lettura cristiana di questo testo, di questo momento storico. E allora cosa vediamo adesso dal punto di vista spirituale? Che la promessa di Dio non è una cosa che ci cade dal cielo, ma una cosa che va accolta, possiamo usare anche questo verbo conquistata. Dio ti dà tanto, però questo non esonera dalla fatica, da una sapienza anche di conquistare, prendere questa terra e realizzare la tua vita felice, è una fatica. D'altronde è un modo per onorare la dignità di ciascuno di noi. Se ricevi le cose così, non le apprezzi. Se però ci metti qualcosa dentro, diventa per te una cosa importante, è chiaro che la custodisci, che diventa una cosa preziosa per te. E infatti noi che abbiamo ereditato la terra promessa, che per noi è la nostra fede, diventa una cosa preziosa nel momento in cui questa eredità ci chiede di prendere posizioni rispetto ai nemici che ci sono, vuol dire diversi progetti, diverse forme di vita parallele oppure quelle antagoniste rispetto al Vangelo di Gesù Cristo. Allora qui, se inizi a combattere per la tua fede, questa fede, anche se l'hai già ricevuta, diventa più tua, più la senti, perché è un dono che in qualche maniera hai capito grazie alla tua fatica. Una delle prime cose che Giosuè fa quando arriva, quando distrugge già Gerico, eccetera, è stabilisce un esercito. Un esercito che deve essere a disposizione dell'Arca dell'Alleanza. Appunto, questo perché anche se hai già... L'uomo credente non può mai sentirsi arrivato. Loro arrivano in Terra Santa e iniziano a combattere di nuovo, no? Tu nella vita pensi di arrivare già a un certo punto in cui dici basta, adesso mi riposo, e vedi che giorno dopo arriva un'altra prova. Le tregue ci sono, però durano poco, e la vita è così. E bisogna prendere consapevolezza di questa verità. Per cui vedete che il Signore, attraverso questi racconti di battaglie, di combattimenti, uccisioni, eccetera, ci fa capire dal punto di vista spirituale che è così la nostra vita. Questo cuore è difficilmente trova pace. Poi sentiamo come trovare pace grazie a Gesù, no? Voi che siete tribolati, venite da me. Però in Gesù troviamo la forza per combattere. Una consapevolezza di una paternità che ci accompagna sempre, che ci permette di vivere questi combattimenti anche con pace nel cuore. Però tornando da Giosuè, cosa succede oggi? Oggi lui, anche se il suo esercito è più piccolo rispetto a quello degli Amorei, lui vince perché si fida del Signore. E si vede bene, studiando un po' queste strategie di guerra belliche del popolo di Israele, loro potevano vincere soltanto quando attaccavano all'imboscata. Perché uno scontro frontale per Israele era sempre una perdita, una sconfitta. Perché erano pochi. Le loro armi non erano granché. La terra era abitata dai popoli più forti, più grandi, più potenti, abituati a combattere. E anche noi, quando guardiamo il nostro nemico, le prove che succedono nella nostra vita sono sempre più grandi rispetto alle forze che abbiamo. Per cui bisogna essere furbi. Però la furbizia del cristiano consiste nel fidarsi completamente del Signore. Io non ce la faccio. Certo che poi mi fido di te e faccio le cose in modo migliore possibile. Però non bisogna mai essere orgogliosi e superbi pensando che sia una cosa facile, perché le prove, le forze del demonio, del nemico, del male rispetto alle nostre sono sempre superiori. La nostra forza, come diciamo, nel nome del Signore, non nelle nostre furbizie. Quando un uomo si fida della propria furbizia, certo che a volte sembra che abbia vinto, però a breve distanza, a breve tempo. Poi capisce che certe cose costruite, anche in fin di bene, però costruite, fatta a modo umano, se lo chiamiamo così, vuol dire fidandosi soltanto di noi, del denaro che possiamo avere, delle influenze, impatti che possiamo avere nella società, solo di queste cose, prima o poi capisci che è un fallimento totale, perché il nemico è più grande di te. Noi non combattiamo contro le persone, ma come dice San Paolo, contro le potenze di questo mondo, anzi, di qualcosa di più che soltanto Gesù può dire io ho vinto il mondo, non tu né io. Soltanto Gesù lo dice. Per cui attaccare un'imboscata vuol dire fidarsi del Signore. Non avere paura, però avere una certa consapevolezza verso chi andiamo a combattere. E poi c'è questa cosa che un po' stupisce, perché loro vincono, no? La battaglia è andata molto bene, poi sentiamo che comunque c'è una pioggia delle pietre che uccise più delle persone che gli israeliti con la spada, e qui vediamo che quando l'uomo inizia a combattere, fare la sua fatica, in questa fatica è già presente la grazia del Signore che opera più di quello che fa l'uomo. Cioè, tu dai poco, il Signore ti dà 100. Però ci vuole un certo impegno. Tu combatti con la spada, mentre il Signore fa uccidere di più con le pietre che cadono dal cielo. Vuol dire che la sua grazia è sempre più grande rispetto a ciò che facciamo. Però ci vuole questo assenso, questa disponibilità di ciascuno di noi a combattere. E poi sentiamo che ci sono questi 5 amorei, questi re, che scappano. Si poteva dire lasciamo stare. Però anche qui bisogna capire che contro il male non puoi dire mai, quando combatti, non puoi dire mai lasciamo stare, facciamo questa tregua. Anzi, cerchiamo di mandare un emissario per patteggiare, no? Con il demonio non si patteggia mai. Non so, vi ricordate per esempio Padre Pio, no? Che combattimenti spirituali faceva con il demonio, ma poteva dire guarda lasciami in pace, io faccio meno, tu fai di più, non lo so, a volte noi diciamo, vediamo che c'è un combattimento dentro di noi, che tante volte siamo stati sconfitti, questa cosa non ci va, e diciamo allora è importante non peggiorare, però lasciamo stare così, e no, devi uccidere questi 5 re. Perché ritorneranno con un esercito ancora più grande. E come dice Gesù, no? Chi pulisce la casa e non invita, poi arrivano 7-8 demoni più grandi e prendono in possesso questa casa, la sua rovina ancora sarà più grande rispetto alla precedente. Per cui bisogna inseguire questi re che scappano, no? Bisogna capire che la condizione è questa, combattere, ma con la forza del Signore. E qui vedete che avviene questo miracolo, che grazie alla parola di Giosuè il sole e la luna si fermano. Però se leggete la conclusione di questo testo, quale era il più grande miracolo di questa battaglia? La prima cosa che ci viene in mente è proprio questa, che il sole e la luna si sono fermati, no? Un grande miracolo. Invece il testo dice un'altra cosa. Né prima né poi vi fu giorno come quello in cui il Signore ascoltò la voce dell'uomo. Dio ha obbedito a Giosuè. È questo il più grande messaggio di questa battaglia. Che ogni battaglia spirituale la puoi vincere soltanto quando ti affidi al Signore, quando preghi, quando vuoi invocare il suo nome. Dio obbedisce a questa preghiera e non esiste un miracolo più grande rispetto a quello in cui Dio obbedisce alla preghiera dell'uomo, fatta bene, giusto, con una intenzione giusta. 3 minuti ancora. Ultima cosa, c'è un testo molto bello, quello della seconda lettura, però un testo molto pericoloso, che ha fatto anche delle cose orribili nella storia del cristianesimo. C'è questa frase, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Noi ricordiamo bene queste frasi, no? Gott mit uns, sono delle cose terrificanti. Quando una nazione si appropria del nome di Dio è di tutti, di me, di te. Ma è nel momento in cui tu, nel tuo cuore, decidi che questo Dio non è Dio dell'altro, non parli più di Dio, ma di un idolo. E per questo Gesù dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e qui andrebbe bene per tanti, però aggiunge, è colui che hai mandato Gesù Cristo. Cosa vuol dire Dio è per me, Dio è per noi, Dio è con me? Lo puoi capire soltanto quando guardi Gesù. L'essere di Dio verso l'uomo si traduce nella vita di Gesù Cristo. Ogni idolatria, ogni progetto di violenza, di potere, viene cancellato quando tu guardi Gesù, perché lui spiega profondamente cosa vuol dire che Dio è a favore dell'uomo, perché Dio è un'arma nucleare, anzi di più, se pensi bene, è una idea che può distruggere tutto, però vedete che è un potere assoluto dire questa cosa, Dio è per noi. Però vedete che Dio è per Gesù, prima di tutto. E qual è il potere di Gesù? E Gesù lo dice chiaramente, il mio potere vi ha dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna. L'unico potere che possiede Gesù, il potere divino per eccellenza, è quello di dare la vita eterna, non di toglierla. Non di toglierla, non di distruggerla, non di renderla brutta, ma proprio di dare la vita eterna. Allora noi capiamo cosa vuol dire che Dio è per noi, che ascolta le nostre preghiere, quando guardiamo Gesù Cristo. Lui ce lo spiega. Soltanto nella storia di Gesù Cristo noi perfettamente sappiamo che cosa vuol dire che Dio è per noi, e lui lo tradice in una parola: Padre. Dio è per noi, che vuol dire Dio è Padre di tutti.